Buonasera amici, amiche e amici con l'apostrofo, questo è The Next Chapter, il capitolo numero 93, il primo capitolo dopo la vittoria delle finals dei Los Angeles Lakers. Passo subito a introdurre la redazione a partire da Jacopo Gramegna che questa notte si è sbronzato per la felicità, se non ho capito male, giusto?
Sì, ma voglio dire che poi la cosa è passata in dodicesimo piano perché ne sono successe altre 100 collegate che mi hanno fatto ben più sbronzo. Andiamo avanti.
Perfetto.
Stai
Ciao
parlando
Nicolò.
tu?
Ciao, non avevo neanche aperto il microfono. Gravi problemi tecnologici, ma siamo qui.
Ma non vedo cosa ci sia di strano, insomma. Ciao Leonardo.
Sì, ciao, ciao a tutti, invito gli ascoltatori a restare collegati perché sappiate che io sono qui solo per le esplosioni di Gramegna e secondo me ne varrà veramente la pena.
E un bentornato anche a un insano Michele Pelacci.
Ciao amici, è stata un'assenza dovuta purtroppo, ho avuto altri impegni, però adesso sono tipo LeBron, conferenza stampa post partita col sigaro, no? Che si gode la vita mentre scrivo Big Data, quindi carichi, nuova puntata di Next Chapter, il podcast Verità.
Se non sbaglio, oltre al sigaro hai anche del prosciutto.
No, tu scherzi, ma oggi ho portato a casa e poi smazzato in vari posti della provincia di Parma 6.000 euro di parmigiano reggiano. È questo che ci porta a fare il lavoro, cari amici di The Next Chapter.
Se le prossime assenze di Pelacci si possono capire dal fatto che incassa di più portando parmigiano reggiano che partecipando a questo podcast. Va bene, e passando alle cose serie, i Lakers hanno vinto 4-2 dopo una super gara 5 di Jimmy Butler che ha rimandato di una partita, una vittoria che sembrava scontata dopo il 2-0 e così è stato. LeBron MVP delle Finals. Prima di un commento generale vorrei chiedere a Jacopo Gramegna il suo primo rant, non so se poi ce ne saranno altri, sulle reazioni smodate e poco costruttive, poco apprezzate da lei sui social network in queste ore.
No, allora, questo lo faccio dopo, questo che mi chiedi. Però è connesso quello che voglio dire per aprire la puntata. Cioè, si è parlato. Vedi, pure il cane si arrabbia. Si è parlato dopo gara 5 di cosa? Ditemelo voi. Del tiro che ha preso e sbagliato Danny Green.
Sì, direi abbastanza, sì.
Fondamentalmente con 6 metri di spazio, fondamentalmente con una lettura difensiva di Miami che ha comunicato perfettamente dopo il blocco dello stesso Green, James che ha tirato addosso tutti gli uomini della difesa, che nel frattempo chiudeva anche bene gli angoli, c'erano 6 metri in punta per un tiro di Green che poi non è entrato. Piccolo reminder del all'inizio della stagione Danny Green ha firmato un contratto di 15 milioni esattamente per prendere quei tiri lì, numero uno. Numero due, LeBron James ha fatto la scelta più corretta, c'erano altri 5 secondi sul cronometro. Los Angeles ha preso il rimbalzo in attacco dopo e ha avuto una chance con una lettura più pulita di Morris, cosa che non è arrivata, di eventualmente prendere un altro tiro per vincere. Ora, io voglio sapere da quale caverna che parte dagli Stati Uniti e sbocca in Italia, è arrivata questa narrativa, non lo so, testosteronica, per cui il giocatore più importante non debba fare la cosa più giusta, ma debba prendere il tiro più di merda. E io ne ho lette in Italia a migliaia di queste stronzate. Ci ho passato un sabato a discutere con sta gente e ho perso pure la voce nel frattempo perché ho mandato pure degli audio a cui questa gente non ha risposto, tra le altre cose, ma non c'entra niente. Il mio discorso è questo. Cioè, allora, e si ricollegherà con quello che diciamo dopo. Vogliamo fare delle analisi sulla pallacanestro o non lo so? Cioè, ci limitiamo alle stronzate. Io vorrei parlare un po' di pallacanestro prima di dire tutto il resto, però partiamo da questa cosa. Chi di voi ha qualcosa da opinare sull'ultimo possesso giocato da Los Angeles contro Miami? Caldwell Pop in un angolo, Morris nell'altro, i due migliori tiratori dagli angoli della serie per Los Angeles, Danny Green a fare il blocco, che era il più esperto e più strutturato, un giocatore che è lì per prendere quel tiro. Cosa non va in questa azione, secondo voi?
che la palla di Danny Green non entra. Questo il passaggio è leggermente fuori fuoco, ma vabbè, con 5 uomini addosso e una torsione di quasi 180 gradi posso capirlo e basta. E Morris ovviamente non va.
Secondo me te non stai capendo niente dell'analisi, perché quel tiro lo doveva prendere LeBron James anche senza guardare il canestro, e anche avesse avuto anche tutta la panchina di Miami addosso. Cioè, quel tiro lo prende LeBron James, quindi smetti di platerare.
E poi, chiaramente, nelle more di questo discorso, ci si è sentito dire che quel tiro lo doveva prendere Rajon Rondo perché aveva fatto 3 su 4 in gara 1. Poi la fortuna ha voluto che questa gente sia stata graziata da una cosa correlata con questo risultato, come i vaccini con l'autismo, cioè niente. Cioè, c'era una gara 6 di Rondo con 3 su 4 al tiro. Rondo doveva prendere quel tiro, il tiratore più riluttante della storia del gioco. Mi sembra terminale, già dopo gara 5 le finals erano finite per me. Lo possiamo andare avanti, perché cioè, nel momento in cui si incontra una proprio riluttanza, una volontà di non parlare di pallacanestro, mi sembra che noi stiamo veramente perdendo tempo.
Detto di questo primo rant sul finale di gara 5, tornerei sul focus, col focus su gara 6, in cui LeBron e i Lakers hanno sostanzialmente spazzato via dal campo quello che rimaneva di Miami, che è riuscito a recuperare anche in extremis Dragic in condizioni poco presentabili, e vinta con quello che è stato con un primo tempo super, con quello che è stato un po' il must della stagione dei Lakers: difesa clamorosa e transizioni devastanti, almeno nel primo tempo. Poi il resto, sì, è stato sostanzialmente garbage time, perché
non sembrava una finale.
Esatto.
Il secondo quarto soprattutto non ho mai visto una finale giocata su quei ritmi, così costa, ecco, quella capacità di creare degli stop difensivi e partire in contropiede.
Vogliamo dire, se prima di buttarci sul discorso LeBron, MVP eccetera, se facendo una considerazione generale oltre a gara 6, che tecnicamente ha detto pochino visto le condizioni che abbiamo descritto pochi secondi fa, fare una descrizione, diciamo fare una considerazione su i Lakers: non hanno meritato questo titolo, ma sono stati la squadra migliore dell'anno e della Lega.
Non ho capito parte della domanda. Non hanno meritato.
No, se hanno meritato.
Ah, se hanno meritato. Beh, direi di sì. Complessivamente sono stati la squadra più forte degli ultimi 12 mesi di pallacanestro. Cioè, alla fine. Cioè, nonostante la stagione abbia preso le strade più contorte, intricate, difficili possibili, alla fine è finita come era ipotizzabile finisse già ai nastri di partenza. Cioè, una delle superpotenze ha vinto il titolo, il che è un po' rincuorante sotto un certo punto di vista, perché comunque aiuta a rimettere in prospettiva le cose. Da un altro punto di vista, non c'è un altro punto di vista. Ha vinto la squadra più forte. Un altro punto di vista è un'altra cosa, ma che se ne parla dopo.
Posso
ha vinto
dire,
la squadra più forte. Prego.
Sì,
prego.
Sono d'accordo. Secondo me, entrando nelle finals, io ho diciamo sovrastimato quella che poteva essere l'importanza di avere dal terzo miglior giocatore della serie all'ottavo, nono. Cioè, Miami aveva veramente un supporting cast molto migliore di quello dei Lakers, però ho sottostimato invece l'importanza di avere i due giocatori più forti in campo. Insomma, a me hanno veramente impressionato. Ho visto tutte le statistiche di Anthony Davis, banalmente al tiro, no? Cristo, quando quello è il tuo secondo violino, cioè, dopo hai voglia di dire che Rajon Rondo ha dei difetti, che Caruso è... c'è troppo hype e mille cose, quando quei due lì ti mette a posto tante cose.
Sì. Io a memoria, sì, vai tu, Leo, vai tu.
Sì, vabbè.
Io non ho detto una parola.
Ero io. Comunque, sì, è vero che il supporting cast, forse guardandolo a livello assoluto e scorporandolo dal contesto squadra, fosse migliore quello di Miami. Il punto è che in questo contesto squadra in realtà anche giocatori estremamente disfunzionali come può essere Dwight Howard, che nelle finali ha avuto un ruolo marginale, però nel corso della stagione lui, McGee, Caldwell Pope, che ha fatto dei playoff assolutamente oltre il livello che abbiamo visto negli ultimi quanti anni di Caldwell Pope. Cioè Caldwell Pope sulla carta poteva essere questo giocatore qui che si è dimostrato affidabile, un buon difensore, affidabile sugli scarichi, affidabile anche a crearsi in situazione d'emergenza un tiro quantomeno, non dico buono ma accettabile, ma non ha mai dimostrato questo negli ultimi anni prima di arrivare alla corte di LeBron insieme ad Anthony Davis. Quindi forse il discorso qual è? Il discorso è che sono due giocatori, due star talmente di un livello talmente alto in grado di coprire tutti i difetti e massimizzare le qualità che hanno quei giocatori che si sono presi intorno, perché Rajon Rondo ha alzato il suo livello nei playoff, mentre prima era un disastro e giustamente veniva etichettato come un giocatore finito oltre che dannoso. Però in questi playoff non lo è stato, anzi è stata una parte fondamentale, no? di questi Lakers.
Assolutamente. Ha fatto prima e ultima gara della serie mostruose. Ma tornando alla tua domanda iniziale, io a memoria non ricordo mai un titolo che non sia stato vinto da una squadra che non merita. Cioè all'interno del percorso si trovano sempre le motivazioni per dire che un titolo è vinto sempre con merito. Io davvero non ricordo titoli, cioè anche quelli negli exploit.
Ma nello sport proprio, cioè, l'unica è la Grecia, l'Europeo del 2004,
tipo. Ma ce ne sono veramente pochi.
Chelsea in Champions League.
Diciamo, il basket poi per la sua stessa struttura non permette che il merito non venga riconosciuto, perché vincere quattro serie, adeguarsi così tanto ai difetti e ai pregi degli avversari, cioè richiede una dose di merito importante. Il mio discorso è probabilmente il discorso di Michele era interessante, cioè capire sul piatto della bilancia quanto pesasse lo star power e quanto invece la qualità diffusa di Miami. C'è da dire che che se ne voglia dire, io non mi riferisco tanto alle situazioni in cui si è giocato nella finale o negli ultimi tre mesi, ma al percorso. Qualche piccolo, diciamo, spiraglio sulla reale forza in assoluto dei Lakers, questo ce lo possiamo concedere, perché abbiamo visto i Lakers affrontare sempre versioni depotenziate dei propri avversari, cosa che è legittima, capita e fa parte del percorso, assolutamente,
e non toglie nulla, nel senso sarebbe stato il passaggio successivo del ragionamento, cioè il fatto di non aver affrontato quelle definite come super favorite a inizio anno, che siano Clippers, Bucks, gli stessi Raptors o Celtics, che sulla carta avevano possibilità superiori a Miami, no?
Sì, assolutamente. Infatti il mio discorso non era tanto sugli avversari affrontati, ma sulla capacità di essere pieni e potenti degli avversari che sono stati effettivamente affrontati, non su quelli potenziali. Cioè Miami ha un po' patito quelle assenze, così come Houston che si autosabota. Diciamo, questo non toglie al percorso di Los Angeles, ma dall'altra parte è una parte della risposta che ti va data. Cioè è un titolo meritato, chiaramente sì, il campo dice questo, perché è stata una condizione che si è indirizzata, che è arrivata, che ci sta, cioè non è la prima volta, così come lo è stato l'anno scorso per i Raptors, hanno fatto tutto perfettamente, ma non avrebbero potuto competere fino in fondo senza un determinato allineamento di assi, fa parte dello sport. Questo potenzia ulteriormente però quello che si è detto, che avete detto tu, che ha detto Michele, cioè nel momento stesso in cui per arrivare in fondo c'è bisogno che si allinei qualcosa, poi devi essere perfetto, e oggettivamente Vogel lo è stato in tutto e per tutto, per tutta tutta la stagione, una pulizia nell'allenare incredibile. Ma il supporto in cassa è messo nelle condizioni. Noi andiamo a fare un po' di a studiare un po' come si sono formati questi Lakers. Cioè, la pietra angolare dati alla mano di questa squadra è Kentavious Caldwell-Pope, che sta qui da 3 anni ed ha preso 2 contrattoni prima di quest'anno. Cioè, lui è il primo discepolo di Rich Paul che si è venuto a stanziare a Los Angeles. Quindi questa è anche la vittoria di un modo diverso di lavorare, molto più istantanea, molto meno rispetto a quello a cui ci siamo abituati nelle scorse estati, la scorsa, oppure quando hanno vinto i Raptors, cioè partendo dall'estate prima, molto meno di sistema di lungo termine, ma molto più di star power, di stunt e anche di tampering, diciamolo. Quindi abbiamo visto in 12 mesi tutte le facce dell'NBA, possiamo dirlo.
Ok, vogliamo addentrarci nel discorso MVP delle finals / prestazioni di LeBron James e Anthony Davis arrivati a questa alla fine di questa stagione. Vi chiedo provocatoriamente se è la coppia di singoli giocatori più forte mai esistita e se il discorso MVP e tutto quello che ne consegue a livello di legacy di LeBron, su cui ovviamente poi arriveremo, va considerato come punto focale e di svolta per la legacy di LeBron.
Io ho una domanda ulteriore, scusami Leo, siccome non sono il più anziano redattore del podcast, sono la coppia che per il loro livello, diciamo, a una certa altezza, e considerando invece il livello dei compagni, appunto, è la distanza più alta?
Altezza di centimetri?
No, di... cioè il livello proprio cui sono. Cioè, noi siamo nel Bron 2007, lui era un livello molto superiore rispetto a tutti i compagni, ma era da solo. È la coppia che ha maggiormente un livello fuori scala rispetto ai compagni?
È la coppia più sola sull'isola della storia.
Ma mentre Gramegna fa ricerca all'interno della sua memoria, no, io vorrei spezzare una lancia a favore invece del supporting cast dei Lakers, perché secondo me, per quanto non fosse il migliore di questa stagione, non è neanche così pessimo. Cioè, capisco quello che intendi te e che intendete in generale voi, però e ovviamente senza Anthony Davis e LeBron James questa è una squadra a lotteria. Vabbè, ma questo voglio dire, come non so chi l'ha detto oggi una cosa simile, tipo che senza LeBron e Lakers non sarebbero arrivati neanche ai quarti, grazie a cazzo. No, secondo me in realtà non erano una squadra, cioè erano una buona squadra. Cioè, si può dire quello che si vuole di Danny Green, ma Danny Green è un giocatore di qualità. Cioè, Danny Green ha vinto 3 anelli NBA. Credo che quando si ritirerà sarà universalmente riconoscibile, se non riconosciuto, come uno dei 3&D più forti di tutti i tempi. E questo penso sia un dato di fatto, per quanto mi riguarda, almeno per quanto mi riguarda. Poi sai, c'è chi contesta LeBron, quindi. E allo stesso tempo, secondo me, lo stesso Caldwell-Pope non è un cattivo giocatore, così come non è un cattivo giocatore Avery Bradley, anche se in queste finali no, non c'è stato, così come, ed è chiaro che vanno presi per quello che sono e per quello che possono darti, non sono cattivi giocatori i vari McGee, che comunque è un altro che ha vinto tre titoli almeno, o addirittura 4.
Tre
titoli, i vari McGee, Howard e lo stesso Rondo. È chiaro che, come ha detto prima, mi sembra JG, bisogna ci sia una sorta di allineamento, cioè bisogna anche che questi giocatori capiscano qual è il loro compito. Il loro compito spesso e volentieri, ora Rondo in questi playoff ha fatto cose eccelse, anche migliori, però solitamente è un ruolo da da 20 minuti, massimo 25, eccetera eccetera. Però se si parla della qualità del giocatore, secondo me non è, cioè si rischia di commettere un po' l'errore che si commetteva con gli Spurs del 2014, dove non c'erano questo livello di stelle, questo no, ma dove il supporting cast, per quanto i giocatori fossero alla fine tutti quantomeno a livello di par, cioè i vari Thiago Splitter, Diao, Mills, lo stesso Green, però in realtà sono buoni giocatori, cioè in determinato contesto, giocando 17-18 minuti in una squadra che non tanto gli dice cosa fare, ma gli dà i presupposti tecnici e tattici per mettersi nelle condizioni di fare bene, è un buon giocatore di pallacanestro. Quindi vabbè, questo rant non era un rant, ma questa spiegazione non serviva un cazzo a nessuno, però Gramegna ti ho fatto guadagnare un po' di tempo.
Sì, no vabbè, la risposta la vuoi. il discorso tra i due giocatori più forti ad aver giocato insieme, uh-huh, secondo me sono sempre Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, poi perché
io avevo un'altra coppia,
ce ne sono tanti.
Esatto, 5, esatto, cioè gli stessi Curry e Durant, onestamente,
esatto, la mia coppia è Curry e Durant,
vanno messi lì, cioè non è che
più o meno, secondo me, cioè siamo chiaramente il ruolo proprio storicizzato di Abdul-Jabbar e Johnson è quello di essere due dei primi 5-6 giocatori di tutti i tempi ad aver giocato insieme, ad aver cambiato la storia del gioco, lo Showtime, 5 titoli, cioè questo fa, diciamo, è un grosso bottino. Sul discorso invece di distanza dal resto del supporting cast è molto più interessante la domanda, perché magari si parla anche di squadre non vincenti per forza, e qua, cioè, si apre.
Beh, vincenti ce ne quante ne vuoi, dai. Uh-huh.
Si apre un discorso molto interessante, se ne possono pensare. Però in realtà, se vado a vedere le squadre vincenti in senso assoluto, con due stelle almeno, effettivamente è una bella proposta proprio per gap tra i primi due e gli altri.
Più che altro perché era un pezzetto, se si escludono. No, non si escludano gli Warriors, perché Klay Thompson è giusto considerarlo alla stregua degli altri, cioè sì, era un pezzetto nel quale c'era sempre sta cosa dei big three, no? Quindi uh-huh, anche la nostra percezione magari si era più forgiata su bisogna essere in tre che rispetto a bisogna essere in due, invece questa è stata la stagione delle coppie e ha vinto... E hanno vinto appunto la coppia. Tra l'altro sarebbe una questione interessante, volendo, anche se purtroppo credo anche irrisolvibile, sarebbe anche interessante parlare sul fatto che LeBron James e Anthony Davis siano la miglior coppia di questa stagione, cioè lo sono stati indiscutibilmente, ma se ci fosse un modo di poter calcolare una sorta di valore assoluto, chiedersi se fossero davvero la miglior coppia di questa stagione.
Cioè tu proponi Giannis e Bledsoe?
No, io ero in realtà proponevo Buddy Hield e Bogdanovic. No, è piuttosto... Questa è una cosa che ci pensavo oggi, perché non so come mai, ma mi è capitato sott'occhio un tweet di qualcuno che ha scritto, non mi ricordo chi era, qualcuno in inglese, qualche giornalista americano, qualcosa tipo, ora non lo ricordo preciso, ma cioè, pensa te dare il premio di Executive of the Year al General Manager dei Clippers, no?
Pensa agli stupidi, hai visto?
ed è piuttosto incredibile come basti alla fine una settimana fatta male per cambiare drasticamente non solo il giudizio, ma probabilmente anche l'esito della storia, perché è anche vero alla fine che i Clippers in questo momento sono in una situazione un po' spiacevole, perché avevano speso tutte le fish possibili per far questa corazzata e controvertire il potere e ribaltare il potere in città, e alla fine è andata a finire, invece hanno perso come sempre da Clippers, e il titolo hanno rivinto gli altri dopo 10 anni, sicché insomma sono schiaffi veri, nella faccia.
Te però mi insegni, cioè te insegni che in una settimana cambia l'esito, ma non dovrebbe cambiare giudizio.
No, esatto, infatti non cambia, è quello, infatti era la seconda parte dell'affermazione.
Spoiler!
Non cambia nel senso, cioè, la cosa incredibile, secondo me, di questo periodo storico che ci sarà la fortuna di vedere, io non voglio neanche dire sia la golden age della NBA, per me lo è, ma per un discorso strettamente darwiniano, cioè nel senso, esatto, sono esseri umani migliori da un punto di vista proprio strutturale rispetto a quelli di 15 anni fa, probabilmente anche perché sono più privilegiati, però quindi per me lo è, ma non è tanto un discorso sia la golden age o meno, è proprio un discorso della quantità quasi schifosa di talento incredibile che c'è nell'NBA, perché se si dovesse stilare una lista, quantomeno diciamo così parziale in questo momento, dei migliori giocatori dell'NBA, dei migliori 5 giocatori dell'NBA, all'interno dei quali LeBron James e Anthony Davis ci sono sicuramente, cioè, è una lista dove giocatori come Curry, oppure Durant, oppure Giannis, oppure Paul George, oppure Lillard, oppure Harden, cioè sono giocatori che non ci rientrerebbero, e sono giocatori unici, cioè incredibili, cioè ora non so se questa è la puntata giusta per parlare, cioè magari ci volevamo focalizzare soltanto sui Lakers, sul titolo e su LeBron, ma se si vuol parlare della come si può dire, dei temi interessanti che hanno prodotto questi playoff, cioè almeno dal mio punto di vista strettamente personale, cioè il tema più interessante di tutti è la quantità di cosplayer di Harden che si sono definitivamente instaurati ad altissimo livello, cioè due su tutti, Devin Booker e Jamal Murray. Cioè, è veramente quello stile di gioco lì, cioè, è uno stile di gioco di una guardia supercharge in grado Doncic. Di costruire Doncic, esatto, Doncic, perfetto, cioè, ed è una cosa incredibile se uno ci pensa, cioè, ed è più che incredibile la cosa in sé per sé, è incredibile come in 2 anni la Lega si è evoluta in un modo pazzesco e nei 2 anni precedenti era già evoluta in un modo pazzesco, cioè i Golden State Warriors sembrano già una cosa
verissimo, esatto, questo, cioè, è verissimo
passati.
Quindi bisognerebbe essere contenti, secondo me, del periodo storico che si sta guardando, e fregarsene un po' meno di dire LeBron è primo, LeBron è secondo, LeBron è il terzo.
Esatto, cioè freghiamocene un po' meno, però, perché possiamo permettercene di fregarcene, cioè nel senso, possiamo anche lasciare ai posteri, ma anche a noi stessi tra poco, la possibilità di decidere. Diamoci altri 2 anni, facciamolo diventare il mio realizzatore ogni epoca, cosa che dovrebbe farcela diventare. Ha già fatto il record per MVP vinti con numeri di squadre diverse, ha già fatto 10 finals nell'era moderna, non ne aveva fatte nessuno, con 5 allenatori diversi, e quindi un numero di compagni.
No, ma la cosa incredibile è che è indiscutibilmente il miglior giocatore di tutti i tempi. La cosa che io non riesco a capire è quello che impedisca alle persone, e lo dico essendo uno dei fondatori di House of Braque, cioè di uno che vuol mettere per forza a trovare sempre il migliore e tutto, ma non capisco che ci voglia dire che è un ex aequo di irrepetibilità. Cioè, a me va bene tutti i discorsi su Jordan, ci mancherebbe, voglio dire, Michael Jordan, si torna sempre lì, si sarebbe qui nelle nostre camerette a parlare di pallacanestro se fosse passato Michael Jordan, probabilmente. Però, mi sembra ci voglia la scienza per rendersi conto che LeBron James non ripassa più, o ripassa tra, non lo so, 4 generazioni. Cioè...
Poi, dai, che LeBron James non ripassa, però è un anime, dai.
Ma potrebbe ripassare in un'altra forma.
A prescindere dalla diatriba, il primo, il secondo e il terzo, a prescindere da quelli che dalla mattina alla sera blaterano di 4 finali vinte su 10 giocate e tutto, che LeBron James non ripassa, ormai lo sa anche il gatto, dai. Cioè, è una cosa che è brutto che si sa, che secondo me sia quasi unanime solo adesso, perché sono anni che ha un occhio non per forza attento, ma un occhio normale, si rende conto che LeBron James non ripassa. Però secondo me adesso siamo a un livello piuttosto
perché di unanimità. Se parli con una fascia d'età meno scolarizzata, un certo tipo di approccio al basket, basta parlare con gente poco più grande di Scarpelli per farlo, poco, e c'è gente,
c'è già la dentiera sostanzialmente.
Esatto. C'è gente che uno fa valere solo l'eye test, due pensa veramente che la pallacanestro sia mettere l'ultimo tiro e avere le palle di farlo, tre si attacca ancora alle drop coverage che facevano inizio carriera su LeBron, sul fatto che si potevano staccare in queste finals. Mi sembra che si sia visto che non è proprio una cosa consigliabile. E dall'altra parte, tutti questi difetti che si possono essere ritrovati in LeBron vengono dimenticati su Jordan. Ci si scorda che aveva vinto a 28 anni, ci si scorda che le Jordan Rules non erano tanto non facciamo difendere Jordan, ma dividiamoci, siamo 10, due falle a testa su Jordan, lo meniamo, lo togliamo dal gioco così, perché lui non si fida dei compagni. Cioè, ci si scorda che Jordan era un tiratore numeri alla mano peggiore di LeBron, cioè, ci si scorda di tutto e ci si fa prendere dalla mistica. Ora, noi siamo molto attenti alle statistiche, ma pur non essendo attenti alle statistiche, proprio con l'eye test vero, ma lo vediamo che è un giocatore più completo, più moderno, che ha spostato l'NBA avanti di altri 10 anni? No, non lo vediamo. Cioè, è questo che mi fa veramente ridere di una visione, appunto, che è quella di cui si parlava prima, limitata, testosteronica, di uno sport che in realtà è molto più cerebrale e che, appunto, ti dicono 5 secondi dalla fine, LeBron o Jordan, dipende, se posso solo tirare è chiaro che prendo Jordan, ma se posso costruire un gioco, cioè, perché non la posso mettere in mano a LeBron e sperare che mi dia 5 metri di spazio a Danny Green, che quel tiro di solito lo mette? Cioè, scusate, perché?
Secondo me non è, cioè, a un certo punto diventa una cosa anche, cioè, non è nemmeno una questione tecnica di forza, è proprio una questione di
giocare a basket,
ma neanche, è proprio una questione di estetica, secondo me. Cioè, è proprio una questione di,
no, però,
cioè, hai visto una cometa che vola a raso terra, cioè, è una cosa che non rivedrai più, va bene? Beh, perfetto, dopo 15 anni hai visto un'altra cometa che vola a raso terra. Cioè, io mi domando, io quello che veramente, ma è una cosa che veramente io ci soffro su questa cosa in maniera proprio brutale. Cioè, quello che mi domando io è come mai l'istinto primario sia dire, ma la prima cometa era più bella, no, la seconda cometa era più incredibile, quando invece, nel senso, hai visto due cose e non vedrai mai più nella tua vita, e cosa ti vieta di dire sono due cose pazzesche?
Beh, anche, ma è lo stesso discorso che va avanti da 10 anni nel calcio con Messi e Cristiano Ronaldo,
ma è lo stesso discorso, cioè, in generale su tutto, nel senso.
Sì, certo.
Cioè, è per questo, infatti, che quando, almeno per me, per quanto mi riguarda, quando io dico che ne so, è il giocatore più forte di tutti i tempi, il giocatore più bravo, più tecnico di tutti i tempi, cioè, per me, non di tutti i tempi, scusa, del mondo in quel momento lì, cioè, per me significa che lui, come X, Y e Z, è un giocatore da un punto di vista di completezza, di bravura, di qualsiasi cosa, può essere classificabile come il migliore del mondo. Mi rendo conto sia una visione un po' paraculo e che sia magari più bello star lì a scannarsi e a difendere i propri ideali, cioè, figurati, va benissimo, però non c'è veramente, cioè, non c'è veramente senso. Cioè, LeBron James è un giocatore irripetibile, cioè, purtroppo si vive in un mondo in cui, cioè, si torna lì, cioè, Kawhi Leonard in questo momento è un pezzo di merda, cioè, 14 mesi fa era il giocatore più forte di sempre, secondo alcuni è un giocatore che non ha bisogno di un contesto tipo Jordan, o che non ha bisogno di anni tipo LeBron per vincere, ma che arriva e vince subito, cioè, quello che ha fatto Giannis in queste ultime 2 stagioni, che è qualcosa che sinceramente non credo si sia mai visto. È chiaro che è limitato da un punto di vista di di regular season, è un giocatore che ancora deve trovare la sua dimensione quando il livello sale e gli tolgono le cose basilari, ma cioè, nel senso, se uno dovesse parlare, se uno dovesse citare Antetokounmpo in questo momento da un punto di vista NBA, secondo me il primo giocatore NBA in questo momento non lo sarebbe di sicuro. Secondo me rischierebbe di non essere neanche nei primi tre, secondo, che ne so, il 25% delle persone, che è incredibile.
Sì, assolutamente.
Però è così.
Intervengo dallo studio. Voi l'avete buttata sulla questione, ovviamente, Jordan LeBron, che è una cosa di cui si parla, si parlerà, e per quanto possa non piacere, possa non avere senso, continuerà fino a quando LeBron non avrà smesso, e non credo che si troverà mai una risposta univoca, perché forse una risposta univoca non c'è.
Ma poi scusami, poi mi taccio definitivamente davvero, ma la cosa veramente incredibile è che LeBron e Jordan sono due, oltre a essere due giocatori diversi, accomunati secondo sotto alcuni punti, ma sono dei giocatori diversi, perché comunque, cioè, nel senso, bisogna essere obiettivi, cioè sono diversi già nello stile, cioè sono proprio due personaggi mediatici diversi, cioè, e questa sarebbe una cosa che secondo me faciliterebbe anche il fatto di metterli insieme, cioè il fatto di come siano stati importanti per due fasi drasticamente diverse dell'NBA, perché è logico che Jordan l'abbia trovata in una condizione nettamente peggiore di quella che ha trovato LeBron, ma quello che sono riusciti a fare, come diceva giustamente prima Jacopo, a elevare lo stato della Lega e portarla avanti di altri 10-15 anni in modi diversi è incredibile. Per non parlare dell'aspetto extracampo di LeBron, che è una cosa sottovalutatissima e che invece meriterebbe attenzione, così come merita attenzione quella di Michael Jordan, e la meriterebbe sotto tantissimi punti di vista, alcuni dei quali strettamente attuali, perché quello di quest'anno probabilmente, per quanto sia un titolo che gli asterischi ce li ha, ma ce li ha nel senso che questo è un anno tutto pieno di asterischi e non potrebbe essere altrimenti, per certi versi è una, c'ha degli asterischi che sono delle medaglie al valore, perché questi sono stati 200 giorni chiusi, per carità, non in un gulag siberiano, va bene, però c'è la componente mentale, cioè quello che vuol dire essere al massimo livello di tutti i massimi livelli ogni giorno di tutte le partite, che è una cosa, penso sia la cosa più giordaniana possibile, che però si è vista anche appunto da LeBron, eccetera eccetera, cioè incredibile per poter parlare di entrambi. E invece
io volevo proporre uno spunto ulteriore che ho letto oggi su una nota testata statunitense, The Ringer. Oggi si parlava, c'era un articolo di Sharks in cui si parlava di come Kawhi Leonard non avesse assorbito la lezione di LeBron James, ovvero sia continuare a stare col fiato sul collo alla dirigenza, al coaching staff, finché tutto ciò che desidera non è al proprio posto. Allora, ma siamo veramente arrivati al punto per cui la narrativa per cui lo si infamava fino all'anno scorso LeBron James è diventata una narrativa positiva? Cioè, io mi piacerebbe anche trovare un filo di coerenza all'interno delle
poi allesserebbe il livello di Bruce James, fa 10 anni di fila al finals,
cioè il livello è ho firmato il contratto e continuo a starti addosso perché mi devi prendere Davis, perché devi andare sul mercato dei free agent quando ci sono i buyout, perché anche il coaching staff deve essere fatto in un certo modo, cioè cosa che appartiene a LeBron in quanto
ora io LeBron. Sì, ora io questo pezzo non l'ho letto, scusa, ma cioè, gli ha fatto da via tutte le prime scelte, non tutte le prime, tutti i primigeniti di tutti i dirigenti di tutta l'organizzazione dei Clippers pur di pigliare George.
Esatto.
Se no andai cosa, dov'è cioè, accidenti. Anzi, si potrebbe dire che sotto certi punti di vista Leonard è ancora più severo, è stato ancora più severo nel corso della sua carriera.
Anche perché non ci dimentichiamo come è arrivato i Clippers, cioè ci è arrivato dopo un tira e molla lunghissimo, ha voluto tutte le sue condizioni. Lui dice: no, dopo che ha firmato il contratto ha mollato. Ma che cazzo ne è?
Ma no, però vabbè.
Detto che è un giocatore che probabilmente lo fa in un modo diverso da quello che fa LeBron, o che o da un altro punto di vista ancora è raccontato mediaticamente in un modo diverso da quello dal modo in cui è raccontato LeBron in tutta la carriera, sicuramente con motivazioni reali, cioè il fatto che LeBron per tutta la carriera abbia avuto un'influenza sulle scelte anche manageriali delle franchigie è una cosa indiscutibile, e l'ha fatto anche mediaticamente, sicuramente facendo filtrare le informazioni che voleva lui. Leonard lo fa semplicemente in un modo diverso.
Appunto, cioè, nel senso, ma che ragionamento di merda è questo? Ma allora scusa, la lezione di Steph Curry, che invece non ha mai messo bocca su nulla, e ha rivoluzionato completamente il modo in cui si gioca a pallacanestro.
Facciamo dipendere tanto dagli eventi che si ribaltano cose per cui si aveva un'accezione completamente negativa fino a qualche mese fa, quando doveva essere semplicemente cronaca a riportare, e invece adesso è diventata quasi una cosa positiva da tramandare agli altri giocatori con quelle
abilità. Ma io lo capisco, cioè figuriamoci, in un periodo attuale l'editoria c'ha bisogno di far click, cioè nel senso che poi alla fine è lo stesso motivo per cui il pezzo di Ultimo Uomo di oggi di Dario Vismara si chiama Non ci sono asterischi sul titolo dei Lakers, nella vittoria dei Lakers, non lo ricordo. È chiaro che devi fare anche un po' di sensazionalismo, quindi ora non lo so, io non ho letto il pezzo di The Ringer, però sì, siamo un po' alla manipolazione della realtà, ecco, un po' come sempre.
Comunque. Ok, rimaniamo sul discorso però LeBron, costruzione di franchigie, eccetera. Come faceva notare Lowe nel suo podcast, oggi LeBron arriva a Miami dopo 4 anni in cui non si vince una serie di playoff, al secondo anno vince e al primo anno si squaglia in quello che è probabilmente l'unico vero asterisco della sua carriera, se vogliamo rimanere in termini in questi termini. Arriva a Cleveland in cui c'è il nulla sostanzialmente, a parte Kyrie non c'è una cultura vincente, non c'è, al secondo anno vince contro tra l'altro una delle squadre più forti di sempre, forse se non la più forte di sempre.
Regular season alla mano, la più forte di sempre.
Esatto. Arriva ai Lakers dopo 8 anni in cui i Lakers non vincono e hanno risultati imbarazzanti, tra lo schifoso e l'imbarazzante tra i playoff e regular season, e al secondo anno vince. Questo fatto
è migliore di tutti i tempi.
Ok, esatto. Vabbè, lasciando stare questo aspetto, cioè questo fatto cosa racconta? Cioè, dal punto di vista anche di costruzione, come posso dire, mentale della capacità di costruire una mentalità, chiamiamola mentalità vincente, dicendolo in modo sbagliato. Cioè,
mentalità pazzesca.
Mentalità pazzesca. Cioè, il fatto che lui per 10 anni abbia fatto le finals consecutive, cioè, cosa dice? Cioè, cosa dice?
Sei più forte di tutti.
No, tra l'altro non tanto a, cioè non solo la mentalità vincente, creare un ambiente vincente, ma ci serve giustamente il podcast di Lodi oggi, che ho ascoltato anch'io, il fatto che se si muoveva lui, se arrivava lui in un posto e la situazione non era quella di essere pronti via a vincere, come gli è successo per esempio quando è tornato a Cleveland, arrivava in una squadra che Kyrie a parte era un relitto, proprio un pezzo di fango, arriva lui e subito arriva anche Kevin Love, vero, scambiano la prima scelta al draft che poi era Wiggins, però arriva Kevin Love, cioè un giocatore che fino a quel momento a Minnesota non era una superstar, ma comunque era un franchise player, era un all-star, era un giocatore di altissimo livello. Andando a Miami si è portato Bosch, ha fatto rimanere Wade, che poi magari rimane lo stesso. Arriva ai Lakers e tempo 8-9 mesi fa arrivare Anthony Davis, cioè è anche un fatto che se lui va in un posto, quel posto per tutti gli altri subito sotto di lui diventa il primo posto a cui guardare se vuoi vincere un anello tempo un anno, due anni.
No, è chiaro, è anche fisiologico del fatto che quando sei universalmente riconosciuto come il più forte o uno dei due più forti o uno degli X più forti, gli altri poi guardano a dove sei e cercano di venire a giocare con te, un po' perché fa comodo a loro, un po' perché fa comodo a te, un po' perché la franchigia che ha preso te l'ha fatto anche per cercare di prendere loro, quindi diciamo è un po' anche una conseguenza naturale. Cioè era per dire che quando LeBron si ritirerà si incomincerà a guardare, si dirà ok, chi è più forte, Doncic? Ok, voglio andare a giocare con Doncic piuttosto che, non lo so, un altro giocatore. La cosa incredibile secondo me quella più lampante, che è la facilità con cui LeBron ti permette di costruire una squadra attorno a lui, che è una cosa, se ci si pensa un attimo, molto più universale, cioè una capacità molto più universale, molto meno sfaccettata delle superstar magari del momento, penso a Harden e Antetokounmpo, che hanno bisogno di, ma lo stesso Curry, anche se lì è un discorso diverso, perché cioè non capisci fino a dove
sì, diverso perché poi si è costruita anno dopo anno lì in un percorso di continuità, lui era già stato draftato lì, c'è stato un cambio di mentalità a un certo punto, ma non si è costruita dal nulla, ecco.
Esatto, no vabbè, sai, però quello potresti dirlo anche sostanzialmente anche di Harden, che è vero che ha fatto 3 anni a Golden, a Oklahoma City, 4 anni, insomma, non lo ricordo,
3 anni,
o lo stesso Antetokounmpo che è stato draftato lì, coso. Il discorso di Curry è che Curry ha vabbè, è un discorso più complicato, non è questo il punto. Il punto di LeBron è che è veramente, cioè sembra facile, sembra, perché poi in realtà non lo è, ma sembra facile far venire facile costruirgli una squadra attorno. E la dimostrazione dei Lakers di quest'anno mi sembra,
esatto, diciamo da inizio anno hanno messo poche cose semplici attorno a LeBron James, poche semplici difensivamente e offensivamente, non è che giocava questo sistema complesso, no, cose semplici ma lineari e funzionali, cioè sì. Sembra di parlare di Allegri, ma evoca.
No, ma in generale anche da un punto, che poi allargando il discorso e ampliandolo alla questione, come si può dire, societaria, è un discorso che mette in luce quelli che veramente erano stati dei limiti imbarazzanti della gestione dei Lakers del primo anno di LeBron James, cioè proprio un personale completamente sbagliato, e hai visto la differenza. Lascia stare, poi hanno vinto il titolo bisogna che si allini tutti gli astri, quello che mi interessa a me è che avresti potuto vincere il titolo fin dal primo giorno, poi l'hai vinto, non l'hai vinto, un tiro fa 4 volte sul ferro, va dentro, va fuori, e vinci o perdi, quello è superficiale, cioè è in meno, però cioè, hai visto come, togliendo tutta quella masnada di palleggiatori / giocatori bravi ad andare soltanto in transizione, alzare il ritmo, eccetera eccetera, e sostituendoli con giocatori più calibrati, giocare meglio, sanno interpretare meglio le situazioni di attacco a metà campo, e che soprattutto sanno aprire il campo a quello che sa fare meglio LeBron James di tutti gli altri giocatori al mondo anche a 36 anni, ovvero sì, attaccare il ferro e gestire il tempo di un attacco. Si è passato da essere una squadra che magari avrebbe fatto playoff, perché magari se non si infortuna l'anno scorso i Lakers una 7 una 8 la prendono, ma una squadra da playoff e poco più, a essere una delle migliori squadre dell'NBA.
Beh, chiaro, oddio, aspetta, una 7 una 8
cioè, l'anno scorso,
beh, scusa, LeBron si fa male nella partita, esatto, LeBron si fa male a Natale, se non ricordo male, battendo gli Warriors, e sono terzi forse, cioè, probabilmente non sarebbe sicuramente stata una squadra che, salvo cose clamorose, avrebbe fatto tanto percorso ai playoff, ma
una squadra al primo turno, poi sai, una squadra al primo turno con LeBron James, quindi non lo sai mai, però è una squadra un potenziale con un ceiling evidente, ecco quello volevo dire. Okay. Questa è una squadra, poi bisognerebbe anche affrontare l'elefante nella stanza, ovvero sia che Anthony Davis ha spostato
verissimo
gli equilibri di sta squadra, però è così, cioè, è un dato di fatto. Cioè, secondo me i Lakers magari non sarebbero stati favoriti e magari non avrebbero, anzi secondo me sicuramente non avrebbero vinto il titolo, perché secondo me Anthony Davis resta l'MVP della stagione dei Lakers. Però con la strutturazione della squadra di quest'anno, quindi i Green, i Bradley, i più minuti a Caruso e compagnia cantante, con Ingram al posto di Anthony Davis, ripeto, il titolo non lo vincano, magari non sono neanche la squadra più forte a Ovest, ma una delle tre squadre più forti sì, perché è proprio la capacità che ha di LeBron di esaltare tutti gli altri che è proprio incredibile, unica probabilmente.
Detto che non so se avete altri temi sui Lakers, LeBron eccetera da esplorare, vogliamo spendere 10 minuti sugli Heat o prima di chiudere la puntata e andare con il Big Data di Pelacci?
Volentieri.
Allora,
degli Heat poi forse non è neanche giusto tributo regalarti solo 10 minuti.
Esatto.
Alla fine.
Beh, no, sicuramente, sì, però è una prima analisi.
No, vabbè, però ormai sì, già che ci siamo. Però io l'unica cosa che ci tengo a dire sugli Heat è che, vabbè, le finals l'hanno vinta la squadra più forte. E niente, però secondo me è giusto che la storia di questa bolla NBA, di questa stagione irripetibile, sia per aspetti positivi che negativi, rimarranno i Miami Heat. Cioè è giusto che rimangano i Miami Heat, perché mai nessuna squadra nella storia recente dell'NBA aveva fatto una cosa del genere, e cioè è una squadra che ha talmente tante sfaccettature, a partire dalla sua, dall'uomo immagine, cioè Butler, passando per Spoelstra, che forse quest'anno riceverà il benedetto credito che merita come uno dei migliori allenatori che l'NBA abbia mai visto, allo sviluppo per l'ennesima volta al grandissimo merito dell'organizzazione Heat nello sviluppo giocatori, guardando all'impatto di Hero da rookie, guardando a Duncan Robinson, a quanto sia stato elevato il gioco di Jae Crowder da quando è arrivato a Miami, allo sviluppo di Adebayo in questi tre anni, e allo stesso Adebayo che è diventato un all-star da un anno all'altro, alla legacy di Pat Riley, che a questo punto comincia a diventare un qualcosa veramente di imponente, tutto questo facendo una regular season buona, partendo all'inizio dell'anno con buoni propositi, ma comunque arrivando quinti, e nessuno di noi, veramente nessuno, io penso l'unica persona sul pianeta che credesse questa evoluzione degli eventi fosse una possibilità reale fosse Jimmy Butler, però Jimmy Butler è pazzo, quindi non conta.
Vero, ti pongo una domanda che mi è venuta leggendo un tweet di Ciombe, che abbiamo anche sputato in puntata, e tifoso Heat, ha scritto oggi che questa squadra ha overperformato per tre mesi. Che mi sento, una cosa che mi sento di condividere, però non so darmi una risposta di quanto abbia overperformato questa squadra in questi tre mesi. Quindi vi chiedo, quanto ha overperformato questa squadra in questi tre mesi e quanto si deve fare per mantenere questo livello l'anno prossimo? Cioè, quanto sarà difficile più che quanto si deve fare?
Ma io te la rigiro. Comprendendo sia gli Heat come squadra che Butler come singolo, sono piuttosto d'accordo che abbiano overperformato, come secondo me, e non è un'offesa a lui, è un pregio secondo me, ha overperformato Butler. Però la rigiro chiedendo a voi, non è che la qualità di questi Heat, tra virgolette, e la qualità di Butler a livello di star o superstar che sia, è anche riuscire a overperformare a un certo livello? Cioè avere proprio la capacità sistematica di andare oltre il proprio livello nel momento in cui la competizione si alza, che per esempio è quello che è mancato completamente Bucks negli ultimi due anni.
Premesso che queste sono domande che meritano molto più tempo, sia quella di Albe e la tua, son domande tra l'altro molto interessanti, molto più interessanti del discorso sul Michael Jordan secondo me. Secondo me è impossibile stabilire con certezza quanto abbiano siano andati oltre le proprie possibilità, per un discorso semplice. Se io credo che se la stagione non si ferma e non si gioca a parametro zero, gli Heat non solo non vanno in finale, ma secondo me non vincano nemmeno l'Est. E sono abbastanza convinto, cioè gli Heat si sono dimostrati la squadra più forte a disputare un mondiale, cioè a disputare una competizione su 45 giorni lì chiusi nello stesso posto. Il punto è che gli Heat sono una squadra forte davvero, e questo è un dato di fatto. La cosa secondo me interessante, ma allo stesso tempo come si può dire, non so nemmeno come definirla, cioè curiosa, strana, incredibile di questa cosa, è che paradossalmente, ecco, bravo, la cosa paradossale è che agli Heat non gli interessa neanche saperlo, secondo me, quanto hanno overperformato, perché è vero e resterà nell'albo d'oro per sempre che i Lakers hanno vinto il titolo 2020, ma la squadra, io lo ripeto, che ha vinto questa stagione è nettamente Miami, e questo secondo me vale più, cioè dovessimo fare un power ranking della prossima stagione, io non ho idea dove metteremo Miami in questo momento, tra le prime 10 sicuramente, ma fra le prime 5 probabilmente
ti no. Ti rispondo io, fatti passare 10 giorni e superata la sbornia del caffè di Jimmy Butler, finiscono ad essere messi forse sopra Toronto, sopra Philadelphia, sotto Bravo. Boston e sotto i Bucks. Cioè, lo direi io anche ora, non
però
tra 10 giorni.
Hai detto una cosa interessante, ed è la cosa che pensavo io stamani. Cioè, secondo me, già in questo momento sono sopra Toronto. E essere sopra Toronto vuol dire che hai vinto. Cioè, diciamoci le cose come stanno. Cioè, i Raptors a inizio stagione erano la miglior destinazione NBA possibile, come si dice, sul lungo termine. C'è una squadra che aveva vinto, una squadra consapevole, una squadra forte, una squadra allenata bene, lo restano anche tuttora, intendiamoci, hanno perso una semifinale a gara 7 giocando con una squadra fortissima. Però il punto è quello lì, cioè l'avere overperformato gli ha permesso di vincere la cosa più importante che c'è all'interno dell'NBA, ovvero sia lo status. E gli Heat in questo momento hanno uno status veramente forte, e questo secondo me non va via neanche fra 10 giorni, non va via neanche se la prossima stagione arrivano sesti e vanno fuori al primo turno, perché se te sei gli Antetokounmpo, i Leonard, chi vuoi della situazione nell'estate del 2021, in una squadra dove ci sono Herro e Adebayo, che a quel punto saranno secondo me indiscutibilmente All Star, Eastern Conference All Star magari, ma comunque di quel livello lì, più Butler, più Spoelstra, più Riley,
più il tiratore più forte dell'NBA,
più Duncan Robinson, più South Beach, più Le Troie, più La Bamba, più tutto quello, e poi
Cuba.
Più Cuba metro, c'è Miami, se non è la prima è nelle prime due che con cui vai a parlare, e questo secondo me è la vera vittoria dell'NBA, perché quando sei in questa situazione ti permetti di poter vincere tutti gli anni. Però è una domanda molto interessante, perché sicuramente hanno overperformato, sicuramente.
Dai, facciamo andare Gremegna.
Sì, no, parto rispondendo alla domanda, poi mi collego a tutto il resto. Hanno overperformato perché avevano un alveo entro il quale poi poter eventualmente muoversi, entro il quale poter testare il massimo delle proprie possibilità, e questo lo possono fare grazie anche a Spoelstra, che è Spoelstra, e non lo sappiamo da adesso, visto che ha fatto 5 finals nell'ultimo decennio, voglio dire, è uno degli allenatori più importanti degli ultimi 20 anni d'NBA, e non solo, e soprattutto Mi sembra il caso di rimarcarne la grandezza all'indomani di una finale, quando poi ha fatto delle cose molto importanti, come portare ai playoff una squadra che aveva tra i primi violini Tyler Johnson, per dire, e ricordarselo per fare il post piagnoso, il post quanto brucia aver fatto le notti a fare il video coordinator quando tu ti senti un allenatore e ci hanno riempito le home di Facebook, così come ci hanno riempito le home di Facebook e di Twitter e di tutto il resto, tanti post, tanti modi di inquadrare le finali NBA. Ora che abbia un suo spazio la goliardia, noi siamo i primi esempi, per cui questo è evidente ed è giusto ed è lampante. Che la goliardia abbia più importanza delle cose che si sono state fatte dentro il campo ormai è un trend importante in Italia, ce ne siamo accorti da tanto tempo. Che la goliardia sia l'unico modo in cui il basket può essere inquadrato nel nostro paese è preoccupante, non per la finale NBA, però razionalizziamo un attimo. Allora, l'NBA Finals hanno visto vincere la squadra più famosa in Italia, i Lakers, la squadra più famosa del mondo a livello NBA. Hanno visto fare con il giocatore più famoso del mondo negli ultimi 20 anni e hanno ricevuto come trattamento, in una situazione di assoluta eccezionalità, hanno ricevuto un trattamento paritetico tra il record di LeBron James e la pirata di Caruso, Dwight Howard senza maglietta, J.R. Smith, vi faccio vedere io come si festeggia un titolo, mi sta benissimo. Però io uso di solito la deadline della stagione NBA per fare un po' un sunto di tutta la stagione regolare, avendo modo appunto di seguire e di intraprendere conversazioni sul basket a più livelli. Allora, posto che in Italia non esistono pagine specializzate, sono molto poche, solo a tema NBA, e quindi tutti parlano di tutto, e quindi tutti conoscono tutti. L'ambiente del basket è molto limitato, è molto risicato ed è molto quadrato all'interno dei propri limiti. Ora, le stesse pagine e le stesse persone, nei 3 giorni precedenti alle stronzate che pubblicate sulla pelata di Caruso, sulla pancia di Jokic e cose varie, piangevano perché in Italia le società sotto la A2, sotto la Serie A, rischiavano di essere chiuse perché si parlava, se avete letto, no, dilettantismo, semiprofessionismo e amatorialità. Cioè, stata per un po' la paura potessero chiudere tutto. Ancora prima ci si è lamentati della mancanza del credito d'imposta, ancora prima ci si è lamentati del fatto che l'asta per i diritti fosse andata deserta e l'avesse ricomprata la stessa acquirente di prima, la RAI, a un prezzo minore. Ora,
come sei arrivato ai diritti d'imposta dalle finanze?
Ci arrivo subito, visto che tutti parlano di tutto e tutti parlano delle stesse cose. Allora, nel momento stesso in cui tu parli di pallacanestro e ha la sua massima esposizione, la sua massima espressione all'interno di una vittoria come quella dei Lakers, e poi però tratti il tuo sport come una presa di culo collettiva in cui conta più J.R. Smith senza maglietta di quello che è stato fatto, in cui non crei nessun tipo di approfondimento, in cui tu prendi gli accrediti e vai alle partite per non fare approfondimento ma per dire stronzate, e non crei alcun tipo di cultura cestistica, come fai, se non ti prendi tu stesso sul serio, ad avere una qualificazione del tuo sport, che è già uno sport di nicchia e quindi andrebbe tutelato in un modo diverso, in maniera differente? E le cose sono molto più collegate di quello che vogliamo mettere, perché le stesse persone che lavoravano all'interno delle società, ma come faremo adesso, non c'è professionismo, rischiamo di andare tutti col culo per terra, sono le stesse che hanno lo stesso approccio al basket, non studiano, non approfondiscono e non hanno alcun interesse a cambiare la propria concezione, perché conta più il like, conta più la stronzata che il vero amore, la vera responsabilità per il gioco. Ora, anche questa stagione è finita, siamo tutti bravi, abbiamo fatto i post durante la notte per dire come Danny Green non mettesse un tiro, Giovanna D'Arco si sarebbe salvata i suoi tempi, non avrebbe mai acceso la miccia per tempo, abbiamo fatto tutte le battute del caso, però rendiamoci conto che non si può dare un'immagine di uno sport a livello totale e poi pretendere che quello stesso sport sia preso sul serio, quando chiaramente la colpa parte da voi stessi. Cioè, rendiamoci conto. Ora, questo discorso è chiuso. Io penso che le cose siano molto più collegate di quello che possono sembrare apparentemente. Per il resto possiamo passare a Big Data, secondo me.
Direi insano rant di cui potrò prendere qualche così spezzone, prenderlo totalmente out of context e parlarne per dei mesi. Molto bello, grazie JG. Siamo pronti per Big Data? Io sono pronto, se volete, direttore, dimmi tu.
Prego.
Bentornati, allora, amici di Big Data, la rubrica che non sa bene cosa dire delle ultime notizie relative a Terrence Ferguson, quindi non dirà nulla. Anche questo Big Datino, come i precedenti post pandemia, è fatto da domande mirate, molto divertenti, come dice Fabrizio Romano, here we go. La prima è per pelle il direttore. LeBron e la sua I Promise High School sono recentemente finiti sulla, diciamo, copertina di cosa? Quattro opzioni. Magliette.
Scusa, non, sei saltato un attimo sulla prima opzione.
Confezioni di cereali. Magliette sul sito ufficiale di Dudley. Magliette della Uniqlo in Cina. O confezioni di biscotti al gusto marshmallow.
I cereali.
È giusta. Bravo, direttore.
Io ho visto la cosa, ma non ho approfondito che scatola era.
Sì, sì, Wheaties dovrebbe essere cereali abbastanza popolari negli Stati Uniti. Bravo LeBron, bravo la sua sul liceo, sui cereali. Non so, un liceo che giovamento ne abbia a finire sulla scatola dei cereali. Vabbè. Leonardo, post gara 6, Rajon Rondo Jr., figlio del due volte campione NBA.
Hai detto il mio nome?
Sì, devi rispondere alla domanda.
Ok.
Rajon Rondo Jr., dicevo, è stato fotografato nel fare quale cosa? Picchiare
dello champagne.
Del champagne, bravo. Ancora prima delle...
Tutto il giorno gira poco.
Ah, scusami, forse è una delle cose che poteva entrare in ranti gramegna, come le cose che non migliorano il dibattito pubblico sul... Questo è per me.
Qui ho fatto la gramegna, cioè rispondere prima ancora che mi dai le opzioni alla gramegna.
Vero, bellissimo, bellissimo. Allora, Jimmy Butler è un grande protagonista di questo Big Data, perché secondo me, anche dal punto di vista così mediatico, puramente di narrazione, è stato l'MVP della bolla. Insomma, il campo è stato fortissimo, ma anche fuori ha mancato. Sento un bzzz molto fastidioso, amici. Sono i marziani, volete prendermi? È probabile. Forse vogliono dirmi una bandiera per il bracket, non so. Le bandiere.
Io non lo sento, però puoi continuare.
Ok, ok. Nella bolla, Jimmy Butler ha indossato spesso un cappello scuro con una scritta bianca. Cosa c'era scritto? Appunto, chiedo a Nick. C'era scritto opzione 1, Heat Culture. 2, Big Face Coffee. 3, KZ Okpala is my friend. Oppure, semplicemente, Duncan Robinson.
Okpala is my friend.
Allora, l'ho messo perché c'è non so, una specie di culto di Casey Okpala tra gli hit. Bam Adebayo, per esempio, porta spesso una maglietta con Casey Okpala. Però no, la risposta giusta è
non è la D. Ah no,
è il caffè, no?
Sì, il caffè, Big Face Coffee. Sì, 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 sì. More on Jimmy Butler abbigliamenter. Pau Gasol è apparso durante la serie sul maxi schermo virtuale lì a bordo campo con la figlia appena nata. Come si chiama la bambina? Lo chiedo a Jacopo Gramegna. Elizabeth Kobe, Marta Kobe, Marta Gianna o Elizabeth Kobe?
Marta Gianna.
Elizabeth Gianna.
Elizabeth Gianna, scusa. Mm-hmm. Sicuramente si chiamava Gianna, questo lo sapevo. Il primo nome mi mancava.
Torniamo al direttore per chiedergli sulla porta della camera di Jimmy Butler a fianco del famoso cartello, no? Big Face Coffee con listino prezzi eccetera, c'è il Larry O'Brien Trophy con un sacco di parole, diciamo, motivazionali, frasette ispirazionali eccetera. Quale di queste non c'è? Leadership, mental toughness, sacrifice o culture? Quale non c'è?
Quale non c'è? Ridimmele.
Leadership, mental toughness, sacrifice o culture?
Sacrifice.
Non c'è culture, stranamente, perché la hit culture è una cosa molto sentita da loro. Peraltro, se tu hai queste cose scritte sulla porta, di fianco alla cosa del caffè, cioè devi essere veramente malato. No? Beh,
non credo sia l'esempio principale con cui esordirei per dire che è malato, però
tra l'altro vero, sì. Leonardo, restiamo su Butler. Sicuramente una di queste cose non l'ha vestita Butler. Ti do quattro opzioni e mi devi dire appunto quale non si è visto indossarla durante la bolla. Allora, la canotta numero 14 di Hero a Whitehall, la sua di Hero High School. La felpa con scritto Big Face Coffee Owner. 3. La canotta di Rod Strickland degli Heat 2001-2002. Ultima, la canotta numero 30 di Eric Spoelstra quando giocava all'Università di Portland. Ce n'è una che non ha vestito. Quale?
Strickland.
È giusto! Pazzesco!
Ho passato troppo tempo su Twitter nell'ultimo mese.
Sì, direi che si vede. Leonardo, voglio fare a te anche quest'ultima. Siccome ho fatto 2 su 2, vediamo se fai anche 3 su 3. MVP di questo episodio di Big Data, in ogni caso. È stato visto qualche giorno fa con una maglia celebrativa di un album, album quelli con la musica, i cantanti, insomma l'album.
Ah, pensavo a Calciatori Panini.
Sarebbe bellissimo, tipo lui che celebra, non so, la figurina trovata in Piacenza di Sardelli. Vabbè. Notate che sono tutti di circa lo stesso genere, tutti gli anni 90, quindi sono opzioni, diciamo, consapevolmente. Appunto, quale album aveva sulla maglietta? Too Legit to Quit di MC Hammer, Illmatic di Ness, Life After Death di Notorious B.I.G. o Enter the Wood del Wu-Tang Clan?
Allora, non la so, però voglio provarci. Per gusto direi Wu-Tang Clan. E quindi andiamo a quello... Wu-Tang Clan.
No, stavo per dire che il mio preferito, no, il mio preferito qua è il Matic di Nas, però no, è Too Legit to Quit di MC Hammer, che leggo adesso aveva smesso nel frattempo di chiamarsi MC, era solo Hammer. Vabbè. E non so, JG, se vuoi dirci qualcosa in conclusione su questi album.
No, non li conosco. Non sono un grande cultore della musica hip hop. Io sono
Schopenhauer.
Sono Schubert.
Neomelodica italiana.
Schopenhauer, non credo. Però magari Chopin. Sì, stavo dicendo Schubert.
Ah, cazzo, no, figa, Schopenhauer non si può ascoltare.
Questo è il momento in cui, questo è il momento in cui, secondo Pelacci, Schopenhauer era un compositore.
E della pasta per l'hotspot di Skype.
Cioè, qui c'è questa è una chicca per chi è arrivato ad ascoltare fino a questo punto, fino a sapeva cosa fosse l'hotspot del cellulare.
Ma allora guarda, allora, chiariamo le cose in maniera inequivocabile. Su Scarpani non lo sa nemmeno ora cos'è l'hotspot del cellulare. Cioè, non è perché l'ha utilizzato una volta sarebbe in grado di rifarlo uno o due, di spiegarti cos'è. Non lo so, non mi interessa. Cioè, mi sono rotto le palle, io devo fare
lo sa il mio babbo che c'ha 65 anni, cos'è.
Ma non me ne frega niente, ma a me mi terrorizzano queste cose, cioè io non voglio fare proprio un cazzo, cioè.
Scarpelli ora chiude la puntata e va a battere le antenne del 5G. Cioè,
no, ma per me tutti ci possono stare, ma il problema è che non...
No, il problema è Bill Gates, ok, direttore. Mi sono scassato. Ok, no, scusate per questa gaffe, cari ascoltatori. Io sono giù dell'elemento con lo studio della filosofia e delle arti melodiche.
Quindi chiudiamo così. Ma io li vorrei però 20 secondi di Scarpelli che prova a spiegarci cos'è l'hotspot.
È vero.
Cioè, dacci una volentieri, definizione.
Volentieri si fa 20 secondi a parlare di pensiero di Schopenhauer, guarda, sarei più contento. Ma allora, a quanto ho capito è una cosa che ti permette di utilizzare internet utilizzando, cioè puoi avere il tuo telefono utilizzando i dati del tuo cellulare, è così.
Puoi avere internet sul tuo telefono.
Cioè, te mi stai dicendo che il tuo piano di abbonamento internet del telefono ti dà internet nel telefono?
Però devi passare.
Francesco.
Però me lo devo far bastare per un mese.
Ma non è questo il hotspot, maledetto idiota. Questo è il tuo abbonamento con Vodafone, Tinky, cazzo, no, c'hai, no, per avere internet, so, nel telefono.
Va bene, dai, ultimo tentativo, Scarpelli, in 20 secondi puoi riprovare a dirci cos'è l'hotspot.
Ma come? Ma è questa cosa?
No,
cioè, no. Manca un elemento.
Tu hai detto che utilizzando i dati del telefono puoi usare internet sul telefono.
Vabbè, è chiaro che devi collegare, cioè devi avere hotspot sul computer. Ma non lo so, ma non mi interessa.
Ma cosa hotspot nel computer? Nel telefono l'hotspot, non nel computer.
Sì, appunto, ho detto devi dare l'accesso tramite il telefono e poterti collegare col computer. Ma no, ma una cosa ridicola. No. Senso,
no, ma... quest'ultima però a livello grezzo c'hai azzeccato. È bellissimo.
Ma non mi interessa. Ma no.
Potremmo introdurre ora ci pensiamo, potremmo introdurre una rubrica finale in cui chiediamo a Scarpelli una definizione di una tecnologia.
Che poi non è vero che ti interessa, perché quando è venuta fuori sta cosa che l'hai scritto nel gruppo su WhatsApp, hai esordito dicendo che avevi dovuto scrivere un articolo, parte di un articolo nel telefono, perché non ti faceva più la wifi e quindi non avevi usato l'hotspot per avere internet del computer e poter scrivere l'articolo al computer.
Lo so, non sapevo, cioè non l'avevo mai fatto, non mi era venuto in mente di poterlo fare. Ma tra l'altro, cioè, guarda, questa è una cosa, cioè, che andrebbe affrontata. Vabbè, lasciamo perdere, guarda, questi sono problemi esistenziali
andresti abbattuto.
Bellissimo, oggi devo riconoscere, ha fatto ridere anche me la foto che ha messo quel cretino di rosso malpelo di Alessandro Moro su Twitter, non so se l'avevi vista.
No.
Che praticamente c'è uno come con questa storia dei bracket sulle bandiere che partirà da questa settimana, sempre su...
Ah sì, quello, la bara con la bandiera sarda.
Che Claudio Pellecchia ha scritto tipo alla fine il premio è insomma Scarpelli avvolto dalla bandiera vincitrice una bara avvolto dalla
bandiera. No. Faccio ridere. Non avevo visto, ma andrò a mettere il like. Però vorrei dire a te e al nostro amico Nigri che prima o poi tutte queste inserzioni pubblicitarie ce le pagate, perché cioè, capisco.
Perché non lo stiamo già facendo?
No, forse il dottor Nigri non ha ancora dato.
Ma mi sa che i soldi si è intascati Gramegna, però mi sa.
Sì, magari.
È lui il contabile.
Perché l'abbiamo intestato lui in un paradiso fiscale per sai. Va bene, buona serata, buona giornata amici, buona NBA no, perché probabilmente dovranno passare dei mesi prima di poter rivedere qualcuno in campo, ma auguro una buona settimana a Nicolò Scarpelli e penseremo ad altre tecnologie per te.
Grazie, se vi interessa questa settimana invece, se continua questo freddo, potremmo togliere i cavoli dall'orto, seguiranno aggiornamenti.
Bello
le pagine social.
Bello. Ciao Gravegna. Ora puoi rilassarti per un paio di mesi,
sì, voglio salutare te e tutte le pagine sportive di pallacanestro, anche NBA, che durante questa pausa sicuramente faranno moltissimo e riusciranno a portare il tasso di analfabetismo cestistico sotto l'88%, almeno il 13% delle persone prima o poi impareranno che cos'è un pick and roll, però va bene, possiamo andare perché tanto ormai...
Beh, tanto basta che sai cos'è l'asse play pivot comunque.
Esatto.
Cioè, quindi, ok. Ciao Leo.
Ciao a tutti, è stato bello, soprattutto gli ultimi 3 minuti.
E ciao Pel, con te ci risentiamo più o meno a gennaio.
Sì, io sto cercando di far entrare mia madre in camera mia per sapere da lei cos'è l'hotspot. Avere questo contributo in diretta live, purtroppo non mi sta rispondendo questa donna che fa sempre i cazzi suoi, non si cura del figlio suo. però sì
probabilmente sta contando i soldi del parmigiano.
Pazzesco, è sempre dietro a contare il cash quella donna, incredibile. Va bene,
ciao amici, a settimana prossima.